Andiamo al prossimo, che è un messaggio basato su una notizia non molto bella, però purtroppo molto reale. È dal giornale Fanpage. Bimbo di 2 anni resta da solo e muore di fame. Il papà era stato ucciso da un infarto. I corpi ritrovati dopo 9 mesi. È successo a New York.
Sì. Leggi anche oggi Treviso.
Papà ha un malore in casa e muore. Il bimbo di 2 anni muore giorni dopo di fame, sdraiandosi accanto al padre. Wow. Che mondo triste.
Grazie, Signore. Come pensi che si sente il Signore? Vedere le sue pecore così. Il padre muore di infarto e il bambino lo segue di 2 anni. Immagino il bambino di 2 anni. È abbracciato al papà. Papà, papà, sono qui. Svegliati, papà. Senza capire che il papà era morto. Grazie, Signore. Guarda, anche Gesù è morto di cuore spezzato sulla croce. Chissà che questo infarto, chissà che è morto di cuore spezzato, questo uomo. Gesù è morto sulla croce di cuore spezzato a vedere in che modo persino il suo stesso popolo lo aveva trattato per essere venuto a salvarlo dai suoi peccati. Anche questo padre è morto di mal di cuore. Dice Dio, cos'è che dice Dio? Ezechiele 34, 6. Mi aiuti?
Sì, le mie pecore si smarriscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Come
Nessuno che le cerchi. 8.
è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore, che sono senza pastore, servono di pasto a tutte le bestie dei campi e i miei pastori non cercano le mie pecore, poiché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore. Perciò ascoltate, o pastori, la parola del Signore.
Verso 11.
Infatti così dice Dio il Signore, eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Ezechiele 34, 6 a 12.
Fratelli, il Signore conosce le vostre sofferenze di voi, di ciascuno di voi che sta soffrendo, in mezzo a questo mondo di diavoli. Coraggio.
Amen.
Ancora per poco dovremo soffrire alla mano degli anticristi intorno a noi, in mezzo ad un mondo senza Dio. Un uomo e il suo bambino muoiono insieme. La causa della morte? Mancanza di amore. Mancanza di una madre, mancanza di una famiglia. Come se fossero stati su un pianeta desertico, o in una giungla senza viveri, senza amici, soli, soli però non senza Dio, e Dio li ha presi con sé. Che bello quando il popolo di Dio viveva in tribù, come Abramo e i figli. Ma ora in questo mondo chi non si afferra a Gesù si ritrova solo. La risposta è evangelizzare, servire il Signore, però servirlo non soli. Certo, Dio poteva miracolosamente far sì che qualcuno bussasse alla loro porta al momento giusto, li salvasse, ma evidentemente Dio ha preferito dare loro una salvezza superiore. Evidentemente avevano sofferto abbastanza. Dio li ha portati in un luogo dove non è come Nuova York, un mondo dove sei solo tra 8 milioni di persone. Questa tragedia è avvenuta a Nuova York, ma avviene dappertutto. Io mi ricordo una volta riguardo al fatto che non è bene essere soli. Mi ricordo era il 1978. Ero a Milano, avevamo invitato a cenare con noi una pecorella che stavamo evangelizzando. Era una dolce pecorella che lavorava tra l'Italia e il Brasile, volava in continuazione. Eravamo nel salotto e parlavamo del Signore. Improvvisamente, ad un tratto, l'uomo smette di respirare davanti ai nostri occhi, diventa paonazzo e stramazza il suolo. Ci inginocchiamo attorno a lui, non sapevamo esattamente cosa fare, tranne che pregare. Sapevamo che Gesù era con noi, c'è qualcosa che potevamo fare, oltre che pregare. Allora l'uomo riesce così, con un filo di voce, a sussurrare e chiede dell'aglio. Allora qualcuno corre in cucina, trova l'aglio, grazie a Dio che lo avevamo. Puliamo l'aglio, gli diamo qualche spicchio e l'uomo comincia a masticare uno o due spicchi d'aglio e subito si riprende, comincia ad alzarsi. Tutti lo abbracciamo e esplodiamo in una lode al Signore. Ci sediamo di nuovo e continuiamo con l'evangelizzazione. Mi ricordo così poco, era bastato per salvargli la vita. Solamente che qualcuno corresse a cercare dell'aglio. E anche questo padre, questo figlio, che adesso sono certo sono con Gesù, avrebbero potuto salvarsi se solo avessero avuto qualcuno vicino che li amava, la moglie o almeno un amico. E non sto parlando della paura della morte, perché per noi credenti, nel regno di Dio, cioè, la morte è una cosa superata, non siamo terrorizzati dalla morte, noi andiamo con Gesù. Ma sto parlando che semplicemente non è volontà di Dio di morire, morire solo perché capiti che sei solo. Salmo 68, Angela, ce l'hai?
Sì. Dio
Allora, verso 5 e 6.
è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. A quelli che sono soli, Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità. Solo i ribelli risiedono in terra arida. Salmi 68, 5 e 6.
Signore, aiutaci a non essere ribelli, perché la nostra vita può essere arida. Uno può essere miliardario, ma ha una vita arida, come i faraoni sul trono con gli schiavi che gli facevano le ventole con le piume per rinfrescarlo. E i faraoni morivano come gli schiavi. Non dobbiamo essere ribelli, ma docili alla volontà di Dio. E Dio provvederà per noi e non dimoreremo in terre aride. Dio ce l'ha sempre detto come fare. Che non voglio solo parlare dei problemi, del mondo brutto, ma cos'è che dobbiamo fare? Signore, il Signore ci dà le risposte, ci dà la via da seguire. Non è sufficiente leggere le notizie dei giornali, delle cose brutte che succedono. Cos'è che ci dice il Signore? Abbiamo un Signore che ha le soluzioni, ha le risposte. Il nostro Dio è un Dio che dà la risposta, non si ferma solo a oh quanto male c'è nel mondo, abbiamo scoperto cosa fanno i diavoli di nascosto. Ah sì, cos'è che dice Dio? Come camminare, in che direzione, cosa fare? E il Signore ci ha sempre detto che i fratelli devono evangelizzare per evitare queste situazioni, così facendo circondarsi di persone, di pecorelle che loro hanno aiutato, con le quali aiutarsi a vicenda, materialmente e spiritualmente. Nessuno è chiamato a operare per il Signore da solo, tranne che per frangenti, situazioni speciali, come è capitato a me, che allora sì, si è obbligato e quindi è anche volontà di Dio che sei solo, come Paolo in Galati, è andato lì per 3 anni, è andato a Galati 1 e ha detto, sono andato 3 anni in Arabia da solo. Ma quello è volontà di Dio. Mosè 40 anni, lì a pascolare pecore. Ma nessuno sarà solo quando è volontà di Dio di non essere solo. Però condizione, c'è una condizione, deve ubbidire al Signore. Quando dice vai, vai. Quando dice fermati, ti fermi. Insomma, il Signore ce l'ha sempre detto. Cosa fare? Dobbiamo evangelizzare le pecorelle e insieme a queste formare una cerchia di amici con i quali studiare la parola per affrontare il tempo della fine che incombe su di noi, affinché noi non siamo soli, loro non siano soli. E non è la stessa cosa affrontare un lockdown da soli o con fratelli. La nostra piccola chiesa è o dovrebbe essere formata da tante piccole case cristiane, anche di solamente due persone, come dice Matteo 18:20, due persone. La risposta di Dio non è di solo cercare chi può aiutare noi, ma chi noi possiamo aiutare e poi a vicenda aiutarsi a crescere insieme nel Signore e vincere, vincere insieme nel tempo della fine. Ed è questo che noi abbiamo fatto, la nostra piccola comunità. E il Signore lo ha benedetto e lo consiglio a chiunque. Dio ci chiama, fratelli, e sta chiamando ad operare come le chiese nelle case, come quella della prima chiesa. Ognuno nella sua casa deve essere un centro di preghiera, di evangelizzazione. In questo modo la Chiesa ha superato 300 anni di persecuzioni iniziali, finché poi non ha vinto il mondo, tutto il mondo conosciuto. Com'è che lo ha fatto? Chiese, comunità, gruppi di preghiera, fratelli che si riunivano nelle case. Va bene, 1 Corinzi 16, 19, Filemone 1, versi 1 e 2. Chiese nelle case, comunità nelle case. La nostra chiesa è formata da tante piccole case nel mondo. Non abbiamo grandi edifici e non li vogliamo neanche se ce li regalano. La tragedia più grande di questa storia, che è questo giornale che abbiamo letto, diversi giornali, non è solo la terribile morte di questo padre e figlio, perché io da cristiano sono certo che se il nostro Dio di amore lo ha permesso è perché certo aveva un piano migliore e che sia padre che il bambino avevano evidentemente sofferto abbastanza e che Dio li voleva prendere con sé, fuori dal mondo, dal diavolo. Dio se li è voluti prendere. E allora la vera tragedia la vera tragedia è che nessuno li ha notati questi. Possibile che questi non avevano dei cristiani, degli amici, il numero di telefono di nessuno, nessun credente. Adesso cosa farà il mondo adesso? Cosa faranno i politici, i media? Cosa faranno? Adesso mi aspetto, sai, un altro atto dalla solita sceneggiata, no? Tutti i media, lacrime di coccodrilo davanti alle TV, piangere di sorpresa, come è successo, come è possibile, una cosa simile, dove è lo Stato? Bisogna parlare al Parlamento, cambiare le leggi, magari alzare le tasse, così che aiutiamo questa gente. Cioè, ci deve pensare alla politica e così via. Invece Gesù dice: chi vuol venire dietro a me, raccolga la sua croce e mi segua. Allora, nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo, nel nostro piccolo, piccolissimo, possiamo essere una chiesa noi di 10.000 fratelli che dormono su 10.000 panche in 10.000 parchi. Possiamo essere 10.000 barboni che viviamo sotto i ponti. Possiamo aiutare il mendicante a fianco. Possiamo aiutare un mendicante che sta peggio di noi. Va bene, innanzitutto nello spirito con il Vangelo. Va bene, ma evitare dare cibo o aiuti materiali se prima non gli ha dato Gesù. Perché sennò diventi un operatore sociale senza Cristo. Prima gli dai Gesù, come faceva Gesù? Sicuramente Gesù dava anche offerte ai poveri, non c'è scritto nella Bibbia, però Però sicuramente qualche offerta la dava, ma innanzitutto gli dava il messaggio della salvezza, come fece con la Samaritana, che gli disse: se tu bevi di quest'acqua avrai sete, ma se bevi della mia acqua non avrai più sete. Quindi sempre, fratelli, dare il Vangelo prima. E allora attenzione a non vivere come sardine in edifici, nelle città. Per questo bisogna uscire dalle città, uscire dagli edifici che sono prigioni, città dove non puoi fare due passi senza soldi in tasca, altrimenti il tuo ristorante per andare a mangiare, il posto per, come fanno nelle città, dove vanno a mangiare chi non ha soldi? Nei bidoni dell'immondizia, e questo avviene nelle città. E questo è il paradiso del diavolo. Ma nella nostra Bibbia vediamo che viene Gesù, alleluia, gloria a Dio,
Amen.
viene Gesù, fratelli, con il suo regno, viene il pastore che ha lasciato la 99 in cielo per raggiungere con la salvezza a me, a te e ogni pecora sperduta in questo mondo che è senza Dio, senza amore, senza verità, senza speranza, senza salvezza. Viene, viene, il Signore viene. Il Dio di amore, il Dio del Calvario, è la nostra schiavitù, in questo, io lo chiamo mondo prigione, finirà, anche materialmente. Gloria a Dio,
Amen.
che per noi figli di Dio è già finita la prigione nello Spirito. Nello Spirito siamo liberi, come Gesù ha detto, Giovanni 8, 31.
Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.
Amen. 34, chi commette peccato è schiavo del peccato. 36, se dunque il figlio vi farà liberi, sarete
Sarete veramente
veramente
liberi.
liberi.
Giovanni 8, 31 a 36.
No, non avremo il paradiso adesso materialmente, tangibilmente, no, ci sarà il diavolo, ci sarà il mondo, il suo sistema, ma nello spirito, sì, possiamo vivere adesso in questo momento nel regno di Dio, perché il regno di Dio adesso è nel nostro cuore, dentro di noi, si chiama Gesù Cristo.
Amen.
Diceva il Signore a Israele, diceva Geremia, nel nome di Dio. Geremia, ce l'hai Geremia 30 verso 10?
Sì. Tu dunque, Giacobbe, mio servitore, non temere, dice il Signore, non ti sgomentare, Israele, poiché ecco, io ti salverò dal paese lontano, salverò la tua discendenza dalla terra di schiavitù. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Geremia 30, 10.
Geremia 46, 26 a 28. Nessuno più lo spaventerà, fratelli.
Grazie Gesù.
Se c'è qualcuno spaventato tra di
Grazie
noi,
Signore.
nessuno vi spaventerà, neanche adesso, se guardiamo a Gesù. Amen.
Geremia 40, 26. No, 46, 26.
46, 26 a 28.
Dice il Signore: Tu dunque non temere, Giacobbe mio servitore, non ti sgomentare, Israele, poiché ecco,
Io
io
ti
ti
salverò.
salverò dal lontano paese,
Salverò
salverò la
la
tua
tua discendenza
discendenza
dalla
dalla terra
terra.
della sua deportazione.
Giacobbe ritornerà.
Sarà in riposo, sarà tranquillo,
Nessuno
nessuno
più lo
più lo
spaventerà.
spaventerà.
Tu
Tu non
non
temere,
temere,
Giacobbe,
Giacobbe
mio
mio.
servitore, dice il Signore.
Io sono con te.
Io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso,
Ma non annienterò te.
però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito. Geremia 46, 26 a 28.
Grazie Signore che non ci lasci impuniti, perché così quando arriviamo davanti a te, Signore, saremo puri, ripuliti dal peccato, Signore. Grazie che tu sia un Dio fedele che ci punisci, perché se non ci punisci, allora saremo un immondezzaio quando arriviamo davanti a te. Grazie, grazie Signore.
Ti amo, Gesù.
Guarda, io ho sentito dal Signore le seguenti parole di conforto, dirette specialmente a certi fratelli che in questo momento sono in particolare sofferenza nella nostra Chiesa, sono sotto attacco del diavolo, compreso riguardo alla loro salute e e dei loro cari ed amati. Vogliamo ascoltarlo?
Sì.
Hai le scritture?
Sì, ce l'ho.
Dice Gesù, Giovanni 14.
Giovanni 14, 1. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Giovanni 14, 1.
Dice Gesù, amata e diletta sposa, di che temi? Di che ti preoccupi? Non mi credi che solo ancora per poco dovrei soffrire nella dimensione dell'età presente di questo mondo, il quale il maligno cerca di trasformare in una grande prigione? Io Gesù sono venuto per dare inizio alla mia nuova Gerusalemme, fatta di pietre vive ed eterne. Il nemico imita, anche lui con la sua zizzania e i suoi malefici costruttori, sta cercando di erigere il suo regno, che comunque durerà solo 3 anni e mezzo, 42 mesi. Un regno secondo il suo stile, che egli sa costruire. Un'immensa prigione, le cui fondamenta sono nelle menti e nei cuori di chi crede al suo spirito di bugia del maligno di questo mondo e non al mio spirito santo di amore e verità. Per questo chiamo la mia Chiesa, quella obbediente, a distruggere queste fondamenta con la sola arma adatta, la mia parola, come è scritto.
Secondo Corinzi 10, 3 a 5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Secondo Corinzi 10, 3 a 5. Romani 13, 11 e 12. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Romani 13, 11 e 12. Efesini 6, 12 a 18. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato del Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Efesini 6, 12 a 18.
Dice Gesù, beati quelli che mi ascoltano e ascoltandomi vincono le paure e le bugie. Sì, beati perché regneranno con me.
Apocalisse 2, 26. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni. Apocalisse 2:26.
Vinci, mia amata, vinci, non lasciare che il maligno abbia la meglio su di te. Vinci, perché io sono con te. Se segui me, potrai solo vincere. Vincitore è uno dei miei nomi. Il nemico è sotto i tuoi piedi, come io ti ho promesso. Mantieniti ferma nella tua fede.
Luca 10, 19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10, 19. Matteo 10, 1. poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Matteo 10, verso 1.
La tua chiamata è di sconfiggere il diavolo. Sono sempre io che lo vinco, ma io e il mio Spirito Santo siamo in te. Alleluia, grazie Gesù, gloria a Dio, ti benediciamo Signore. Fratelli, gioiamo con queste parole di conforto, gloria a Dio, gloriamo, glorifichiamo il nostro Signore, amen, gloria a Dio, alleluia.
Giustizia e santità.